24 mattino.
Giovedì 21 novembre, le 8:19 minuti e 13 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno, ci siamo.
Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori. Oggi i giornali inglesi, dal Times al Guardian, cioè giornali di opposta tendenza, uno più conservatore, uno più progressista, esultano e commentano positivamente il fatto che la Gran Bretagna abbia mandato gli Storm Shadows, questi missili che sono stati usati per la prima volta in Ucraina. Deep in the Russia, il grande titolo sul Times, e effettivamente questa è la novità, almeno una delle principali novità sul fronte russo, che mentre i missili americani hanno delle limitazioni, questi missili, è stato fatto tutto un protocollo dove possono colpire, come bisogna consultare gli americani, questi missili che pure hanno dentro delle componenti statunitensi, però sembra, a leggere i giornali inglesi, che possano essere usati, non dico con maggiore scioltezza, però di più, o comunque saranno, insomma, non ci sono lacci nel fornire. E la Gran Bretagna in questa operazione, stavolta è aiutata da Macron, dai francesi, che si impegneranno in ugual modo. Sempre dai giornali, cose interessanti, Wall Street Journal fissa i suoi riflettori su Kim Jong-bok, che è il capo dei militari nordcoreani mandati in Russia a combattere contro gli ucraini, per adesso solo nella zona di Kursk, che si è accertato. Gli ucraini dicono che li hanno trovati anche in Donbass, ma di questo non c'è riprova. Invece sui giornali americani c'è più perplessità, sul New York Times soprattutto, sull'invio delle mine antiuomo. Ricordano che c'è un trattato del 1997 che vieta l'uso di queste mine. Tra l'altro questo trattato l'aveva firmato anche l'Ucraina, che però si era ritirata nel 2014 o parzialmente ritirata nel 2014, quando gli era stata presa la Crimea, e il Papa ha ricevuto la moglie di Zelensky, che ha usato nei confronti del Papa espressioni di grande cordialità. Questo grosso modo il quadro. Sì. Per quello che riguarda l'Ucraina oggi mi fermerei qui, perché
anche se forse posso notizia. Dirti, Paolo, una nota a margine sul tranciamento dei cavi nel Mar Baltico
anche qua sul Wall Street Journal c'è tutta un'analisi. È stata una nave cinese, secondo le fonti danesi, sono loro che hanno rivelato, e anche qui c'è un giornale da leggere, però hai ragione tu, è una coda importante, e il Medio Oriente è ugualmente importante, ma ne parliamo domattina, perché non possiamo dare tutto un quadro di quello che si muove sul fronte internazionale, anche perché a suo modo sul fronte internazionale è stato l'incontro che Giorgia Meloni ha avuto ieri con il Javier Milei, il premier, come si chiama, il presidente argentino, e a proposito di qua è stato un grande trionfo. La Meloni si era aveva portato in sé Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra che al teatro di Coliseo di Buenos Aires ha eseguito musiche trionfali, e lei si capisce benissimo, l'ho letto tra le righe di un articolo di Ilario Lombardo, che tra l'altro con la Meloni ha avuto pure un piccolo scontro sulla stampa. Non l'ha avuto sulla stampa, l'articolo di Ilario Lombardo sulla stampa, un bel articolo di Ilario Lombardo sulla stampa, che il quale Ilario Lombardo ha avuto un piccolo scontro, ma nei giorni scorsi. Sì. E lei per un giorno si è sentita Madonna che interpretava Evita Perón nel celebre film di Alan Parker, ti ricordo, un film di una trentina anni fa, ma certo, che diede una popolarità enorme sia al personaggio di Evita. E le foto, si vede lei che si mette le mani sugli occhi, che allarga le braccia esattamente come Evita, insomma, sono forte di foto di una gioia incontenibile. E per un giorno, cioè, guarda, oltre oggi sui giornali, oltre a leggere gli articoli, se vi capita di imbattervi nei giornali, guardate le foto e per un giorno Don't Cry for Me Argentina è stato, insomma,
anche se poi c'è stata una discreta sostanza politica, no? Perché poi no, si gioca anche un po' qua, però
sempre di politica vuoi parlare, però la politica, sì,
sono
l'internazionale conservatrice,
sono una persona
ma
noiosa.
Quello sono tutte balle, dai, l'internazionale conservatrice poi si vedrà se si farà, non si farà. Io tengo, per me è il primo comandamento, quando mi hai pubblicamente raccomandato di non seguire le vicende di Fitto, sì, se veniva nominato, c'è tanto, è tutta una sceneggiata, avevi perfettamente ragione tu. Tra l'altro, se uno guardava intelligentemente fra le righe, quello lo ha abbracciato prima Mattarella, poi è stato benedetto da Prodi, Monti, Gentiloni, figurati se quelle... Sembra che ci fosse nella base del PD una cosa, dice, ma come, noi entriamo in contraddizione con noi stessi, appoggiamo l'inserimento di questa internazionale conservatrice di cui con Milei hanno posto un ulteriore mattone, appoggiamo il suo ingresso nella maggioranza della UE, ma siamo incoerenti. Chi è furioso è il Fatto Quotidiano, ma devo fare i complimenti perché il Fatto Quotidiano è furioso ma con un'operazione divertente, che sia in un intelligente articolo di Salvatore Cannavò, intelligente come sempre quelli di Cannavò, che si limita a prendere le dichiarazioni che questi avevano fatto, questi capi della sinistra italiana avevano fatto prima, fino a due giorni fa, quelle che tu mi hai esortato ad accantonare, avendo perfettamente ragione. Allora senti questa di Brando Benifei: Ursula ci ascolti, o in aula rischia, e persino Orlando, Andrea Orlando, mentre era in corsa per le regionali, la delegazione del PD può votare per, non può votare per Fitto perché è italiano,
non può,
addirittura
non
perché
può.
È pugliese, tralasciando il fatto che fa parte, no, dico, può votare Fitto tralasciando il fatto che fa parte di un partito radicalmente antieuropeo, che appartiene a una famiglia politica a livello continentale altrettanto antieuropea, e in quanto tale rivendica la posizione, in questo caso quello di un voto a favore, a essere compromesso sarà il profilo europeista del PD. Questa aveva profetizzato Andrea Orlando, che travaglia nell'editoriale, riprende, chiama l'Orlando Furioso, come Brando Benifei lo chiama Marlon Brando Benifei, sai che travaglia questo uso di fare nomignoli. Effettivamente noi per fortuna ci siamo risparmiati questo cancan, però quelli che l'hanno fatto il cancan oggi si ritrovano, ma tanto in Italia nessuno ricorda niente e si passa sempre oltre. Che altro c'è da dire di 5 Stelle, diavolerie varie, ci sono interviste minaciose, continua Conte a dire guarda me ne vado, se non fate quello che dico io me ne vado, però e ne parleremo domani, dai,
sì,
in vista,
tanto
più o meno è sempre la solita frittata. Il Foglio fa, ti ricordi ieri abbiamo detto che il PD ha individuato in Ruffini il nuovo capo del centro, dice che questa cosa ha irritato terribilmente nella rubrica di indiscrezione, quella fatta meglio in tutta la stampa italiana, e infatti non è firmata, si chiama Passeggiate Romane, dice che questa cosa, la sola minaccia di nominare Ruffini capo del centro, ha irritato Calenda e Renzi, che per un giorno si sono riunificati e hanno fatto lo stesso tipo di critica, hanno cominciato ad abbaiare contro questa
idea,
questo calo dall'alto di Ruffini. E l'altra notizia del giorno è quella di cui hai parlato tu stamattina alle 6:30, che ha colpito tutti i giornali, di Silvia Cestaro, la consigliera del Veneto, che ieri si è messa a piangere, e il titolo dell'articolo di Laura Berlinghieri, sempre sulla stampa, dalle disca da leghista dico Valditara sbaglia, anch'io fui vittima di violenza, ha raccontato in lacrime questa cosa di essere stata vittima di violenze e di dire ma quali extracomunitari, anche nel mio caso era un italiano, e poi insomma questa cosa accompagna, questa cosa ha colpito tutti, certo, tutti i giornali, perché insomma, mentre anche la Meloni dal Brasile aveva detto ma no, Valditara tutto sommato ha detto delle cose intelligenti, in questa uscita di Silvia Cestaro è stata, e mi ha colpito anche Cecchettin, padre di Giulio Cecchettin, che si mostra un uomo misurato, ha detto che la Meloni può dare consigli utili a tutte le donne italiane, se è arrivata a Palazzo Chigi sicuramente ha affrontato e superato il tema del maschilismo, ha aperto un confronto con il governo, sai, sì, che adesso ha dato vita a una fondazione sui femminicidi, invece di cavalcare l'onda di reazioni che si è avuta alle dichiarazioni di Valditara, no? Che ha mandato, sì, quel video, ne abbiamo già parlato qui, niente, ha rinunciato. Questa è una cosa di grande eleganza, di grande intelligenza, quando tu avresti una palla servita, ma rinunci per, dando prova di essere una persona saggia. Sì. Venendo alla cultura, anche qua ci sono state delle lacrime. Le lacrime sono state del direttore del Museo Egizio Christian Greco, lo dice, sì, Filippo Femia, sempre sulla stampa, dice che ieri, quando è arrivato Mattarella a inaugurare, sì, il Museo Egizio, e ci sono le foto accompagnato dal ministro Giuli, e ci sono foto dell'abbraccio, anche qua guardare le foto, sì, abbraccio della Christine Lane riconfermata per, sì, altri anni da Giuli, l'ho detto io ieri, sì, quello ha fatto veramente un'operazione furba. E insomma sembra che a Greco, almeno stando a questo articolo, siano spuntate delle lacrime. Lui
è la commozione per la riconferma, che secondo te
dice che dopo una notte insonne ho dormito solo 20 secondi, questo ha detto lui. E lei, come si chiama, la Christine Lane, ha detto una conferma inaspettata, volevo solo chiudere il mio mandato, invece mi troverete qui mummificata tra 200 anni, insomma una grande, vabbè, festa, lacrime, abbracci, meraviglia. Viva il Museo Egizio. E invece uno che non ha riscosso successo per niente è il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, che il Japan Times, pur in modo misurato, sai come lo stile, sì, dei giornali giapponesi, massimo dell'understatement, dice si è notata l'espressione annoiata sul suo volto, che era in contrasto con i visi sorridenti degli altri leader, si parla della sua partecipazione al G20, finora sarebbe difficile dipingere il viaggio come un successo. E c'è anche un articolo di Gianluca Modolo, però fatto da Pechino, sì, su questa insoddisfazione. Che ha fatto Shiba? Sembra che fosse, che si sia comportato come un vero e proprio maleducato, sì, che teneva le braccia conserte, aveva sempre un'espressione annoiata, guardava il telefonino seduto, e quando gli portavano i capi di Stato, anche le signore, non si alzava, dava la mano come continuando a guardare il telefonino.
Ma è orrendo. Cioè, l'espressione di noia, sull'espressione di noia lo capisco un po', che stai là, che ti portano,
l'hai, sì, vista, vabbè, la foto,
è
anche
il solito,
guarda,
vertice, sì, c'è la foto di lui proprio con le guance gonfie, che sembra che stia per sbuffare, una cosa Madonna mia, che noia.
E quindi da oggi in poi, se volete dire a qualcuno sei un maleducato, digli sei un Shiba, sei come Shiba. E questa frase io te lo dirò spesso, sì. Guarda, non mi piace, sei Shiba, oggi sei in versione Shiba.
Ci può stare. Caro Paolo, noi ci sentiamo domani, un saluto e un saluto anche all'ascoltatore Damiano da Roma, che dice che sta passando in questo momento davanti a Piazza Ungheria ma non trova traccia della loggia. Che le devo fare? Ma quella è stata sciolta, caro amico, che dobbiamo fare?
La loggia Ungheria non è stata sciolta, non esisteva.
Non è mai esistita.
Secondo... non è mai esistita, quindi se questo ascoltatore si rivolge, lo sappiamo, è stato un nostro tormentone, dov'è finita la loggia Ungheria? Certo, si è dissolta nel nulla, però per noi rimane passare a Piazza Ungheria e pensare alla loggia Ungheria
è un tutt'uno. Caro Paolo, ci sentiamo domani e buona giornata.
Ciao.
24 mattino.
In apertura di questa trasmissione alle 6:30 l'abbiamo definito un buco nero, e in effetti lo è. È un buco nero anche perché è sparito molto rapidamente dalle pagine dei giornali, però forse qualcosa di più ci potrebbe dire la vicenda di Ercolano. 3 morti nell'esplosione di un capannone nei giorni scorsi, siamo in provincia di Napoli. Morte 2 gemelle, Sara e Aurora Esposito, avevano 26 anni, un 18enne di origini albanesi, Samuel Tafciu. Samuel Tafciu, tra l'altro, aveva una figlia di 4 mesi da una ragazza di 17 anni. La fabbrica, vogliamo chiamarla così, fabbrica di fuochi artificiali, era completamente abusiva, non doveva esistere, molto semplicemente, ed era in un edificio intestato ad una ragazzina di 13 anni. È questa storia un buco nero. Il contrasto con altri pezzi del paese, come per esempio via Monte Napoleone, dichiarata ieri, secondo delle indagini immobiliari, la via più costosa dello shopping mondiale in termini di affitto, 20.000 euro al mese per alcuni spazi, è fortissimo, e siamo appena a 770 km di distanza e nello stesso paese, appunto 770 misurati su Google Maps, infatti in macchina probabilmente di meno se uno si muove in treno. Dunque questo dovrebbe aprire un po' di riflessioni, tanto sulle condizioni di abbandono di alcune aree di questo paese, in particolare di alcune aree del sud, sul lavoro nero e su cosa si va a cercare per portare a casa la pagnotta, come si diceva una volta. Ne abbiamo parlato innanzitutto con Ciro Buonaiuto, il sindaco di Ercolano e tra l'altro è vicepresidente dell'ANCI, una breve intervista che abbiamo registrato ieri, questa mattina è in treno e quindi abbiamo ritenuto opportuno di evitarvi che già qualche problema con i telefoni ce l'abbiamo di solito, che saltasse la linea molte volte, e dunque partiamo con l'intervista che abbiamo realizzato, nella quale Buonaiuto ci racconta, guardate che noi avevamo segnalato il problema, cioè che c'era qualcosa che stava avvenendo in quell'area della quale non eravamo convinti, uno sbancamento, e però poi non è successo nulla.
I vigili urbani si sono recati sul posto e hanno verificato che stava avvenendo uno sbancamento, e il proprietario della palazzina di questo immobile non ha consentito ai vigili di accedervi, e così siamo stati costretti a chiedere un decreto di ispezione alla Procura della Repubblica di Napoli. Un decreto che però non è stato emesso, quindi è stato impossibile per noi svolgere le verifiche.
Tutto questo risale ad un anno fa, in sostanza.
Tra il 2023 e il 2024, tra novembre e gennaio.
E come mai, si è spiegato come mai la procura non vi abbia dato retta in questi 11 mesi?
Ma io posso immaginare che i tempi della procura siano lenti, che la procura sia piena di queste istanze. Fatto sta che col seno di poi, probabilmente, se i vigili urbani fossero entrati in quella casa avremmo evitato 3 morti. Questa è una storia di tristezza e di disagio. Tutti avremmo potuto e dovuto fare qualcosina in più.
Compreso, immagino che ci si metta in mezzo, sindaco, non come sindaco ma come comune, come istituzione comunale, no?
Ma certo, il problema è che questa fabbrica non era irregolare, era proprio un fantasma, perché nessuna richiesta era stata mai avanzata, quindi senza una denuncia, senza una segnalazione, sarebbe stato impossibile per chiunque immaginare che proprio lì c'era una fabbricazione di fuochi d'artificio. Quindi il mio è anche un appello agli altri, che davanti a una situazione di pericolo bisogna denunciare, bisogna segnalare, perché così si salvano vite umane.
Ma non era possibile accorgersi di qualcosa al di là dello sbancamento del terreno? E più in generale, sindaco, c'è una riflessione che si apre, no, su un livello di economia irregolare che arriva a questo punto, cioè una sostanza, quella che è sostanzialmente una fabbrica abusiva con dentro tre persone che, essendo abusiva, naturalmente ci lavorano abusivamente, perché non potrebbe essere diversamente, ci lavorano in nero, in una situazione tra l'altro di grande complessità, un ragazzo di 18 anni con già una figlia di 4 mesi, è qualcosa che, no, vista da altre parti d'Italia, lascia quasi scioccati.
Questo è un problema culturale che nel Mezzogiorno dobbiamo superare. Purtroppo il lavoro sommerso nel Mezzogiorno rappresenta quasi il 20% dell'economia, ed è assurdo che sull'altare del pressappochismo si sacrificano poi vite umane. La dignità del lavoro significa lavoro in regola. Noi dobbiamo lavorare per far emergere queste piccole realtà. Ma il problema, ripeto, non sono soltanto i controlli, il problema è culturale. Noi non possiamo pensare che un'azienda così possa rappresentare per tre persone e per chissà quante altre rappresentare una fonte di reddito.
Così, dunque Ciro, buon aiuto. Il sindaco di Ercolano, che tra l'altro è anche vicepresidente dell'ANCI, qualche ascoltatore o ascoltatrice fa già notare, anzi un'ascoltatrice, Donatella, dice penso che anche in alcune periferie, in alcuni luoghi del nord ci siano situazioni del genere. Noi abbiamo raccontato nei giorni scorsi quello che è successo nell'area di Prato e non solo, questi lavoratori pakistani tenuti in condizioni di sostanziale schiavitù picchiati nel momento nel quale chiedono maggiori diritti. Però c'è un problema meridionale che è particolarmente forte, ci pare di poter dire. Buongiorno ad Enrica Morlicchio, docente di sociologia economica alla Federico II di Napoli, consigliera del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Professoressa Morlicchio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno.
Noi abbiamo una brevissima pausa che mandiamo e poi andiamo da lei.
24 mattino.
E caro Fabio, io glielo dico con tutto il rispetto, non c'è messaggio più irritante di qualcuno che ti dice: Spezia, scopriamo l'acqua calda questa mattina. Caro Fabio, e allora che facciamo? Non ne parliamo? Cioè, dato che il nostro mestiere è anche questo, portare all'evidenza di dare rilievo, no, a storie di questo genere, che poi a volte spariscono così molto rapidamente dalle pagine dei quotidiani, forse, no, tutto sommato ne vale la pena. Allora, professoressa Morlicchio, cosa ci racconta questa vicenda?
Guardi, mi ha molto colpito, perché nel 1975, cioè circa 50 anni fa, a Santa Anastasia, un altro comune del napoletano, morirono per lo scoppio sempre di una fabbrica di fuochi d'artificio 12 operai, e soltanto uno si salvò miracolosamente, e più della metà di questi operai avevano poco più di 20 anni. C'è una canzone bellissima del gruppo Operai Zesi che racconta proprio questa vicenda. Dopo 50 anni possiamo dire che nulla è cambiato. E perché nulla è cambiato? Io su questo un po' dissento dal sindaco. Nulla è cambiato, non perché c'è un aspetto culturale, no? C'è una atavica propensione dei lavoratori meridionali ad accettare condizioni di sfruttamento, perché qui stiamo parlando di condizioni di sottosalario, 30 a 20 euro al giorno, che significa 2-3 euro all'ora, per anche condizioni di lavoro che si svolgono con rischi per la propria salute o addirittura per la propria vita. Ma questo è il risultato di una politica più che decennale di tagli lineari al Mezzogiorno, è il risultato del passaggio dal reddito di cittadinanza a una misura che è fortemente punitiva, il cui obiettivo era quello di spingere le persone a lavorare a qualsiasi condizione, e abbiamo visto che sono condizioni veramente inaccettabili, direi al di sotto di un limite esistenziale, e anche il risultato di una politica imprenditoriale che, a parte alcune situazioni più virtuose, piuttosto che investire in innovazione tecnologica, in cambiamenti organizzativi, si basa molto sullo sfruttamento del lavoro. E in questo senso,
però,
mi permette
due osservazioni, professoressa. Il primo è questo: cioè il fatto stesso che lei ci abbia detto che nel 75 abbiamo assistito ad una tragedia simile, siamo nel 2024 e vi assistiamo, rende difficile imputare questa tragedia alla fine del reddito di cittadinanza. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che qua mi pare non possiamo nemmeno parlare di un imprenditore, signori miei. Cioè uno che apre una fabbrica, vogliamo chiamarla una fabbrica, come vogliamo chiamarla, un posto nel quale si confezionano fuochi d'artificio in vista di Capodanno, in un edificio nel quale c'è stato uno sbancamento probabilmente abusivo, intestato non si sa come una ragazzina di 13 anni, non è un imprenditore, cioè non è qualificabile ma come imprenditore.
Certamente non è un imprenditore, ma appunto dove c'è un tessuto imprenditoriale sano, queste situazioni non troverebbero poi un'offerta di lavoro disponibile a lavorare, morirebbero, diciamo, di morte propria. E io non dico che tutto questo, cioè che c'è ovviamente un rapporto diretto di casualità, però c'è un complesso di situazioni e di circostanze oggettive che fanno sì che le persone siano disposte ad andare a morire pur di poter guadagnare qualcosa. Guardi che il tasso di disoccupazione giovanile ad Ercolano è del 67%, significa che ogni 3 persone che sono attivamente giovani, che sono attivamente presenti sul mercato del lavoro, quindi non parliamo dei NEET, di chi è fuori dal mercato del lavoro, ma che sono attivamente alla ricerca del lavoro, su 3 soltanto uno riesce a trovare un'occupazione. Cioè la Campania è tra le ultime regioni, soltanto la Calabria fa peggio per quanto riguarda l'incidenza del rischio di povertà e di esclusione sociale. E secondo i dati Eurostat, il regional yearbook, addirittura la Campania insieme alla Calabria e alla Sicilia è tra le 5 regioni di Europa con il rischio di povertà e esclusione sociale più alto. Certamente anche la Campania sta avendo buone prestazioni economiche, c'è avuto un aumento del PIL negli ultimi anni, però questo non basta perché c'è una situazione pregressa molto molto grave di povertà e di disoccupazione, e bisognerebbe dare invece alle persone l'alternativa, cioè il tempo necessario per potersi sottrarre a queste condizioni di sfruttamento, così come era avvenuto durante la sperimentazione del reddito di cittadinanza.
Vorrei sentire qualche voce di ascoltatori che sono arrivate al 349-238-6666, se avremo spazio c'è anche l'800-24-0024 per intervenire in diretta. Via.
Non sa che a un certo punto l'ufficio tecnico del suo comune dov'è? La relazione l'avranno fatta, la polizia locale avrà fatto una relazione, è di fronte a una situazione di pericolo perché un ufficio tecnico non ha emesso un'ordinanza, e poi nessuno sapeva che dentro lì lavoravano i fuochi d'artificio. Ma come dicevo, Tom, mi faccia piacere.
Sì, cara scusa, mi dispiace non avere in diretta il sindaco di Ercolano per rivolgere anche queste questioni, queste valutazioni tecniche ancora.
Finché i controlli si andranno a fare solo nelle aziende sane, che magari, viste le regolamentazioni spesso complicate, farraginose, facilmente si trova una virgola fuori posto e si può dare un verbale che verrà pagato però perché l'azienda è sana, se continueremo a fare i controlli solo lì, non dico di smettere questi, ci mancherebbe, probabilmente anche le virgole sono importanti, ma se continueremo a farli solo lì, ripeto per la terza volta, è chiaro che imprese che mi piacerebbe che non fossero neanche chiamate tali, come quella che ha portato alla morte di questi 3 poveracci, esisteranno continuamente.
Sì, però adesso non diamo la colpa allo Stato, alle istituzioni, siamo seri, in quella fabbrica là probabilmente faceva comodo a tutti lavorare così. Al titolare che non ho mai sentito nominare nei vostri GR, nessuno ne ha mai parlato di chi è il titolare di questa fabbrica fantasma. E gli operai che magari lavorano in nero e poi chiedono i sussidi allo Stato perché lo Stato non gli aiuta e quindi lavorano in nero. Dai, cerchiamo di essere seri. È un problema culturale, ha detto bene il sindaco.
E qua c'è un po' di contrasto rispetto alla sua tesi, professoressa, e c'è anche una questione, mi sembra mi consente di dirlo, di silenzio sociale intorno a situazioni di questo genere.
Guardi, su questo sono d'accordo, ognuno di noi deve fare la sua parte, cioè quando vengono a ripararci il tetto e vediamo gli operai che vanno avanti e indietro sul tetto senza nessuna protezione in caso di caduta, noi dobbiamo pretendere dall'impresa il rispetto delle regole. Quando noi compriamo al mercatino un pantalone a 10 euro ci dobbiamo chiedere quanto è stato pagato la persona che ha prodotto quel pantalone, che non sono persone che abitano nel sud del mondo, spesso sono fabbrichette che sono diciamo sotto casa nostra, però tenga conto che Ercolano è un territorio sotto il controllo della criminalità organizzata. Non è facile per il singolo cittadino denunciare situazioni di irregolarità che spesso hanno collegamenti anche con la criminalità organizzata, però certo, se vogliamo anche affrontare gli aspetti culturali è giusto, per esempio io abito in una zona dove si festeggiano con i fuochi d'artificio, abito anche in un comune del Vesuviano dove se la figlia fa 18 anni, se Napoli segna un gol, ci sono fuochi d'artificio come se fosse Capodanno, con gravi danni perché spaventano gli animali domestici e spaventano i bambini autistici che devono indossare le cuffie. Allora cominciamo anche sul piano culturale magari a depotenziare la cultura, no, della necessità di festeggiare sempre necessariamente con i fuochi d'artificio, pensando che è una lavorazione altamente pericolosa, soprattutto se viene fatta da persone che non hanno una preparazione adeguata e vengono messi a fare questo tipo di lavoro.
Senta, professoressa, un'ultima domanda, sempre come osservazione a quello che ci diceva lei. Molti messaggi stanno arrivando facendo notare questo, ma non è proprio che in realtà è la cultura dell'assistenzialismo che porta alla fine come estrema conseguenza a questo? Cioè uno dice, ragazzi, c'è sempre lo Stato che interviene, c'è sempre lo Stato che ci mette una pezza, c'è sempre lo Stato che mi aiuta, che in qualche modo arriva come diciamo supporto di ultima istanza, e dunque poi anche l'economia regolare fatica ad emergere, fatica a tirarsi fuori.
Allora, guardi, le rispondo molto sinteticamente. La prima, faccio io una domanda, ma secondo lei se uno prendesse un sussidio dallo Stato di 5, 6, 700 euro andrebbe a lavorare per 3 euro al giorno in un posto altamente pericoloso? Seconda domanda che le faccio, c'è un collegamento, e questo è dimostrato da tanti studi, tra l'economia cosiddetta informale, irregolare e l'economia regolare. Io sono figlia di imprenditori, quindi per carità, ci sono tanti imprenditori innovativi, seri, onesti, però c'è anche un collegamento di questo tipo. Non ci dimentichiamo che negli anni 70 le borse Valentino venivano fatte nei vicoli di Napoli con gravi danni alla salute delle lavoratrici che si ammalavano diciamo di una malattia che portava alla paralisi delle mani. Io ho visto personalmente produrre nei vicoli di Napoli i guanti per Chanel, per le grandi marche internazionali. Quindi dobbiamo anche in qualche modo interrompere questo legame e dare sostegno a quella parte sana dell'imprenditorialità italiana, perché dove c'è un'imprenditorialità sana questo tipo di situazioni vanno a morire, perché gli manca l'humus che è rappresentato, certo, da persone che sono disposte a lavorare a qualsiasi condizione,
in qualsiasi condizione,
e di sicurezza.
La moneta buona che scaccia la moneta cattiva. Grazie Enrica Morlicchio. Grazie Enrica Morlicchio, docente di sociologia economica alla Federico II di Napoli, consigliere del CNEL. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.